Dunque, possiamo iniziare anche per quest'oggi le trasmissioni, possiamo iniziare anche per quest'oggi la nostra rassegna stampa. Quali sono temi, toni e titoli delle prime pagine? Beh, prima di andare a raccontare un piccolo appello già fatto, ma sempre utile, specie in un contesto come quello attuale in cui la radio, come dire, viene probabilmente ascoltata di più del solito, in cui ci sono diversi ascoltatori e ascoltatrici che magari non sempre sono all'ascolto di queste frequenze per ragioni di interesse sulla situazione particolare che stiamo vivendo per quanto riguarda la lotta contro il 41 bis, per curiosità, magari per lavoro, anche qualsiasi genere di lavoro. Ebbene, a questo proposito, ne parleremo nel corso della rassegna stampa, però il mio appello personale è quello già fatto diciamo nelle scorse rassegne stampa che ho curato. Se diciamo, non siete in macchina, se non siete allettati, se ne avete la possibilità, l'invito è a fare tre bei passi lunghi, tre belle falcate da un metro ciascuno, avanti, girate a destra, fate altri due passi, girate ancora a destra, ne fate altri tre e infine chiudete questo immaginario rettangolo facendo altri due passi. Ecco, questo rettangolo di 3 metri per 2, immaginate che questo rettangolo di 3 metri per 2 è lo spazio in cui dovete passare 23 ore della vostra vita con le luci sempre accese e senza possibilità di alcuno svago e anche il più banale, e magari sotto il livello del mare. Ecco, questa si chiama tortura, non è che c'è molto altro da aggiungere, molto da ricamarci sopra. Questa si chiama tortura e noi siamo contro la tortura, e tutti e tutte dovrebbero essere contro la tortura. Questo è il punto, non altri, non la valutazione dei comportamenti o delle persone. Si è contro la tortura per qualsiasi essere umano, si è contro la pena di morte per qualsiasi essere umano, a prescindere del grado di simpatia o antipatia che si può nutrire per lui o per lei. Punto. Tutto il resto c'entra poco. Anche se poi tutto il resto è più tutto il resto quello che viene diciamo rilanciato sui media, come vedremo. Si parla ancora di questo, si parla del 41 bis, si parla della giustizia, si parla dell'ergastolo ostativo oggi, ma ovviamente i titoli sono tutti per il catastrofico terremoto che ha colpito la zona, una larga fascia di territorio al confine sostanzialmente fra Turchia e Siria. Una tragedia spaventosa, i morti al momento, diciamo le agenzie battono oltre 3.000 le vittime, ma sono quelle che sono state recuperate proprio praticamente fisicamente, quindi l'idea è che si possa arrivare purtroppo con grande facilità a oltre 20.000 vittime, 20.000 morti, e poi ci sono anche le conseguenze che tutto questo potrà avere anche a livello politico, perché non pochi ieri a caldo ricordavano che fu proprio un terremoto a affossare all'epoca presidenza turca, che era nelle mani di Bülent Ecevit, e a spianare la strada per la prima vittoria alle elezioni di Erdogan. E quindi, come sempre, quando scorre il sangue per le strade, e questo sangue può essere per chi sta al potere una grossa tragedia, ma anche una grande opportunità. Vedremo un po' la situazione. Quindi c'è questo, ovviamente c'è l'Ucraina ancora con gli scontri che proseguono da Bakhmut, questa località ormai completamente rasa al suolo, diciamo importanza strategica pare risibile, dove però si è sviluppato uno degli scontri più spaventosi dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Ma andiamo per ordine. E cominciamo con le testate più diffuse, quindi il Corriere della Sera e poi Repubblica. Il Corriere della Sera titola così: le scosse e poi l'apocalisse, devastante terremoto in Turchia e Siria, migliaia di morti, l'Anatolia si è spostata di 5-6 metri, un magnitudo 7,8, un'energia 1000 volte superiore rispetto ad Amatrice, un italiano tra i dispersi, aiuti da tutto il mondo. E poi ci sono i vari reportage, quello di Giusy Fasano che parla dei soccorsi, poi la città di Aleppo devastata dalla guerra civile, l'inferno di Aleppo e la fuga impossibile, scrive Francesco Battistini, gli esperti che parlano di una frattura lunga 190 chilometri, e poi l'intervista a una vecchia conoscenza del calcio italiano e romano, in particolare Vincenzo Montella, che allena proprio una squadra che gioca di norma nel centro del cataclisma. E poi che cos'altro abbiamo? La politica interna, con le opposizioni unite contro Del Mastro, le mozioni perché lasci, spiega Virginia Piccolillo, non è bastato l'appello della Premier Giorgia Meloni a abbassare i toni, il caso Cospito continua a tenere e banco. Mozioni parlamentari, un'inchiesta aperta, due querele annunciate, un gran giurì al lavoro sulle rivelazioni fatte dal sottosegretario Del Mastro al collega dei Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli e da questi riferiti in Parlamento. Le polemiche però hanno avuto l'effetto di unire le opposizioni contro Del Mastro, deve lasciare il posto, insomma quello che non sono riuscito a fare le opposizioni, cioè riuscito a fare il governo, cioè rimettere in sella l'opposizione. Poi abbiamo la polemica di Casa Nostra, Sanremo senza Zelensky, che invierà solo una lettera, salta il video, stasera il via alla gara. È una questione di cui si occupano soprattutto i giornali quotidiani di destra, che si dividono fra, diciamo, quelli smaccatamente filoputiniani che esultano e quelli invece più, da questo punto di vista, più governativi, che segnalano come in realtà dietro tutto questo, diciamo, del messaggio non fregasse niente a nessuno dentro la RAI, ma essendo stato proposto da Bruno Vespa, allora si è creata tutta una guerriglia interna che ha portato alla fine a recidere l'idea del video messaggio, insomma il trionfo, diciamo, delle tristezze di Casa Nostra, così almeno dicono i raiologi, categoria ancora più complessa e bizantina dei cremlinologi d'antan. E poi la cronaca nera con le motivazioni dell'assoluzione per sostanzialmente per la stazione dei carabinieri di Arce per quanto riguarda il delitto Mollicone. Piste inesplorate, dice la magistratura, da esplorare. Vabbè, lasciamo perdere. Passiamo alla Repubblica, anche qui titolo simile, in realtà più o meno i titoli sulla Turchia si assomiglieranno un po' tutti, quindi andremo un po' veloci da questo punto di vista. La scossa e l'apocalisse, anche qui si parla del violentissimo terremoto, anche qui si parla di Aleppo, distrutta la città, morta due volte. Pure qui c'è l'analisi stavolta di Lucio Caracciolo, ma insomma ne troveremo altre simili, che parla di come dalla risposta al sisma dipenda in buona parte l'esito delle elezioni che a maggio potrebbero riconfermare Erdogan al vertice della Repubblica Turca, oltre diciamo a tutti i brogli e ai documenti dei diritti civili e politici che ha portato avanti Erdogan. Questo magari ricordiamolo a Caracciolo, visto che su questi temi ultimamente, come dire, particolarmente blando sarà la vecchiaia. Vabbè, alcuni si sa, noto prende le gambe da altre alla testa. Chissà quale sarà il caso di Caracciolo. Poi abbiamo anche qui il video di Zelensky e il surreale negoziato raccontato da Sebastiano Messina, e poi il Qatar Gate con raccontano i due giornalisti della Repubblica, Panseri, che Panseri sarebbe Antonio Panseri, che è diventato adesso ex eurodeputato del PSE, diciamo scordandosi un po' di quello che era anche prima, insomma, della provenienza. Comunque Panseri puntò su Borrell per fermare la candidatura di Di Maio come inviato dell'Unione Europea, insomma che qui dibattiti proprio nobilissimi. Passiamo al manifesto, anche qui titolo e fotona sul terremoto, macerie infinite, ricorda però diciamo in maniera un po' difforme da molta parte degli altri titoli, ricorda il manifesto che nella zona colpita da anni sopravvivono decine di migliaia di profughi siriani, neanche centinaia di migliaia. Le responsabilità del governo sul dilagare dell'edilizia senza regole e sugli allarmi inascoltati. E del resto il boom immobiliare è stato uno dei mattoni, chiedo scusa per il gioco di parole, fondamentali per il successo interno di Erdogan, per la costruzione di una solida base di consenso, e un mattone diciamo su cui i controlli sono stati sempre abbastanza blandi, per usare un eufemismo. E poi ancora abbiamo in taglio alto l'Ucraina, ma qui più che il Festival di Sanremo, anzi proprio il Festival di Sanremo, sì, c'è un breve accenno, ma l'interesse per Bakhmut, un reportage dalla fortezza inespugnabile isolata dall'avanzata russa a Bakhmut, bombe e resistenza, scrive Andrea Ceresini. E ancora in taglio basso la SIAI, la nave SIAI arriva a Napoli con due salmi a bordo, e le mozioni di censura per Delmastro, il raid dell'esercito israeliano a Gerico che ha provocato 5 morti, Muracinar che sentiremo più tardi, che intervista il capo degli ingegneri geologici turchi che aveva già dato l'allarme, avevamo dato l'allarme, dice il capo di geologi, ma nessuno l'ha ascoltato. Poi diciamo il simbolo probabilmente di questa tragedia, il crollo, il vero e proprio sbriciolamento del castello di Gaziantep, crollato sotto la neve. Dal Manifesto Avvenire, anche qui foto dalla Turchia, la furia della terra. Poi abbiamo quello che vi andava detto è stato detto. Abbiamo Zelensky, il video a Sanremo, ma soprattutto c'è Putin che prepara un'altra offensiva. Si stanno intensificando i movimenti delle truppe, fino a 500.000 uomini in più per una vasta offensiva di terra, per un'offensiva di terra su vasta scala. E poi abbiamo che cos'altro? L'Africa, con Paolo Lambruschi che parla della visita a Roma del presidente etiope. Per l'Etiopia possiamo molto purché non armiamo la guerra, dice Paolo Lambruschi, che segnala come il premier etiope Abiy Ahmed sia arrivato a Roma per una visita a Lampo. Ha visitato la premier, il presidente della Repubblica e poi ha cominciato un tour nelle capitali europee. Come al solito sono stati ricordati i legami storici fra Italia e Etiopia. La Meloni si è impegnata a guidare prossimamente una delegazione di imprese, di nuovo il famoso piano Mattei per l'Africa. E insomma, scrive Lambruschi, le intenzioni paiono buone. Certo, l'Etiopia di Abiy ha bisogno anche delle imprese italiane per creare nuova occupazione e sviluppo. E nei prossimi giorni, ricorda anche Lambruschi, è curioso che di queste cose, che pure sarebbero importanti, alla fine si occupa solo Avvenire e pochi altri. Nei prossimi giorni arriva a Roma per incontrare le massime cariche dello Stato anche il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud, che è impegnato in una lotta serrata ai terroristi di Al-Shabaab. Ma cosa può fare l'Italia per l'Etiopia? C'è lo sciagurato conflitto civile in Tigray, al quale il premio Nobel per la pace del 2019 non si è affatto sottratto. E poi le necessarie riforme prospettate dal leader quando 5 anni fa salì al potere, che adesso si sono fermate. L'Italia può offrire finalmente, dopo 2 anni di sostanziale mutismo, un contributo serio alla pace, anche premendo sul governo di AB, come già fatto dall'Unione Europea, perché le truppe eritree escano definitivamente dal suolo tigrino, dove hanno combattuto gli arcinemici del Fronte di Liberazione Popolare Tigrinio insieme alle truppe federali etiopi, infierendo purtroppo sulle popolazioni civili con saccheggi, massacri e stupri. La loro presenza, oltre a dare una pericolosa connotazione internazionale alla crisi, sta prolungando l'emergenza umanitaria provocata dalla guerra, che ha portato 9 milioni di etiopi a vivere di aiuti, e probabilmente una cifra che va fra i 300 e i 600 mila civili tigrini morti. E insomma, quindi è molto molto moderate le parole di Lambruschi, molto attente, ma insomma il senso è chiaro, e sarebbe il caso che non solo queste non rimangano le uniche parole nei confronti di una visita tanto problematica come è stata quella di AB. Poi abbiamo sempre l'Africa, ma più a nord, ci spostiamo in Libia, proteste per la motovedetta data alla Libia, e in mare un nuovo scontro sui pescherecci. Quindi si parla dell'attacco hacker che si è verificato circa 36 ore fa. Dall'attacco hacker però ci tranquillizza Gian Matteo Manghi, amministratore delegato di Cisco Italia, non ci sono stati particolari danni. Infine l'editoriale principale di oggi, che è dedicato al caso Cospito e 41 bis, senso comune e buonsenso, scrive Paolo Borgna. Andiamo a leggere che dice Borgna, perché è una lettura interessante. Il buonsenso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. A tanti noi in questi giorni di diatribe su caso Cospito e 41 bis è tornata in mente questa frase di Alessandro Manzoni a proposito della peste milanese, che molte volte ci è stata ricordata dalla saggezza di Liliana Segre. Ecco, se c'è un dato diciamo positivo della pandemia che si è sviluppata 3 anni fa, è che sicuramente, come dire, ha contribuito a ricordarci quanto grande sia stato Alessandro Manzoni, nonostante i ricordi non molto positivi che probabilmente tutte e tutti noi abbiamo da scuola. Già, dice, scrive ancora Borgna, basterebbe tornare al buon senso per trovare una soluzione mediando tra le varie esigenze che vengono sventolate come striscioni nello stadio. Infinite volte è stato ricordato. Il 41 bis nacque come regime eccezionale e transitorio nel tempo del furore che seguì le stragi di Capaci e Via D'Amelio, quando la possibilità dei boss mafiosi di impartire al carcere ordini assassini e dunque la necessità di impedire qualunque comunicazione con l'esterno era qualcosa di tragicamente vero. Se non che, come quasi sempre avviene in Italia, di proroga in proroga la norma transitoria ed eccezionale è diventata stabile. Soprattutto la tavolozza dei reati per cui è possibile il provvedimento con cui il ministro della giustizia sospende l'applicazione delle regole di trattamento e ogni misura alternativa si è ampliata a fisarmonica, seguendo i vari allarmi sociali su vecchi e nuovi fenomeni criminali, tanto da comprendere ora delitti incommensurabilmente meno gravi di quelli mafiosi. Solo questa smisurata espansione può spiegare il fatto che oggi ci siano in regime di 41 bis le 7-800 persone di cui ci viene dato conto, che ci siano in Italia centinaia e centinaia di persone ritenute in grado, qualora comunichino con altri, pur rimanendo dietro le sbarre, di attentare alla sicurezza nazionale. È di per sé un dato che dovrebbe far pensare. Infine, le privazioni imposte ai detenuti in regime di 41 bis sono sempre più accanite e incomprensibili. Il divieto di sentire musica, il divieto di tenere con sé foto dei propri familiari, una sola ora al mese di colloqui con un parente, un'ora di aria quotidiana in socialità, libri rigorosamente contingentati, la presenza di un agente di polizia, qualunque tipo di visita medica anche intima. Si tratta di divieti frutto di scelte amministrative e non imposte dalla legge, che semplicemente parla di restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza. È grazie a questa interpretazione della norma che il 41 bis si è trasformato anche nella comunicazione mediatica in carcere duro. Carcere duro significa carcere come vendetta, carcere come annientamento della persona, come da decenni denunciano gli avvocati. Carcere come strumento di pressione per indurre a collaborazioni con l'autorità giudiziaria. Marcello Bortolato, giudice di sorveglianza di enorme esperienza e autore di un libro, Vendetta Pubblica, il carcere in Italia, che molti politici che vogliono buttare via le chiavi dovrebbero leggere, ha dichiarato in un'intervista del 4 febbraio ad Avvenire: questo istituto va mantenuto ma adeguato ai parametri europei e privato di restrizioni inutilmente vessatorie. Finalmente un po' di buonsenso che non ha paura del senso comune. Questa è davvero la soluzione su cui possono convergere i sostenitori di posizioni apparentemente opposte. Quella di chi vorrebbe l'abolizione sic et simpliciter del 41 bis per tutti i reati, anche quelli di mafia. Posizione che ha storicamente una sua legittimità, posto che l'epoca della mafia stragista è superata, ma che politicamente non pare oggi percorribile, ahi noi, è quella di colo, e qui diciamo sta parlando, vabbè, ricorda il grande Gigi Magni quando a un certo punto faceva rivolgere i suoi attori al pubblico e parlava con loro, rompendo la quarta parete. e quella di coloro che ritengono che è giusto che lo Stato possa differenziare i regimi di detenzione a seconda della pericolosità del detenuto e non debba abbassare la guardia verso una mafia che non è più quella del 92, ma che vive come un cancro cangiante e sempre aggressivo. E poiché queste preoccupazioni vengono espresse da magistrati e funzionari dello Stato che nei decenni scorsi hanno affrontato enormi pericoli e sacrifici nel contrasto legale alla mafia, non possiamo essere sordi ai loro ammonimenti. Attenuare ora le modalità di attuazione del 41 bis significa forse cedere a un ricatto fatto allo Stato da un singolo detenuto? È bene guardarla da un'altra prospettiva. Che l'enorme clamore suscitato dalla vicenda di quel detenuto serva all'urgente riflessione che da anni molti ci sollecitavano e ci spinga a riportare un istituto tanto controverso nell'alveo della Costituzione e del suo articolo 27. Ecco, parole, diciamo, di sano buonsenso, come suggerisce del resto lo stesso scrittore dell'articolo. E va segnalato anche parole di buonsenso che arrivano da un giornale e da un'area come dire culturale ancor prima che politica che su questi temi ha avuto qualche non dico svarione, ma insomma qualche timidezza che forse eccessiva e che evidentemente adesso è svanita. Poi, allora, a questo punto andiamo alle prime pagine dei quotidiani che si occupano di giustizia, almeno che se ne occupano in maniera potabile, perché ci sono anche quelli che se ne occupano in maniera non potabile. Il Riformista apre sull'ecatombe turca, il terremoto di grado 7,9 in Siria e Turchia. E Tiziana Maiolo si occupa della vicenda giudiziaria che ha visto protagonista Giancarlo Pittelli. L'arresto di Pittelli fu illegale, scrive Tiziana Maiolo, non c'erano indizi. 3 anni e mezzo di torture. Chi paga per le gratterate? L'imputato. Gratterate perché ha tutta l'inchiesta su Pittelli, poi evidentemente conclusa sino con un buco nell'acqua, fu portata avanti dalla famigerata procura di Catanzaro, gestita appunto in maniera manco sanremistica di più dal procuratore Gratteri. Poi abbiamo Michele Prospero che ci parla del Corriere della Sera che lancia in resta, se la prende con Bergoglio, il Corriere della Sera contro il bergoglismo, i Galli hanno preso Roma e vogliono cacciare il Papa. Via Solferino ce l'hanno visceralmente col Papa, in particolare Ernesto Galli della Loggia. E vabbè. Può succedere. All'interno, come sempre, lo segnaliamo, Frank Cimini che continua a occuparsi del caso Cospito. Il Domani alla giustizia dedica il suo primo titolo, l'anello debole, Nordio sotto assedio, tutte le colpe del governo ricadono sul ministro. Dopo la difesa di Del Mastro, alcuni deputati hanno presentato richieste di accesso agli atti del ministero, ma senza ottenere risposte. Entro il 12 il Guardasigilli deve decidere sulla revoca del 41 bis per Alfredo Cospito. E poi l'analisi sui malati psichiatrici, due volte vittime dell'inferno del carcere. E ancora Durigon, il leghista Durigon e il Fratello d'Italia Rocca, candidato alla presidenza della Regione Lazio, che credo diciamo non ci farà rimpiangere i fasti della Polverini e delle feste, qualora dovesse essere eletto, e delle feste con gli invitati vestiti d'antico romano e le maschere da maiali, così era, pura cronaca. Così il direttore dell'Empaia nota ironicamente domani: ha comprato casa dal Empaia, ovviamente a prezzo di favore. Il prezzo, avrebbe detto Ezio Greggio secoli fa, un affarone, e in questo caso era proprio un affarone. E momento così travaglio anche noi, ma proprio 3 secondi, poi torniamo alle cose serie. Il Dubbio, anche Il Dubbio, giornale delle camere penali, apre con le questioni relative alla giustizia e al governo. Le opposizioni unite assediano la giustizia, la Meloni per ora fa scudo. Le rivelazioni di Donzelli su Cospito e i democratici hanno l'effetto di compattare PD, 5 Stelle e Calenda. Questo, diciamo, ci è voluto del bello e del buono per rimetterli, non dico rimettere insieme, insomma per compattarli, però ce l'hanno fatta. Bravi Donzelli e Del Mastro, e bravo un po' anche la Meloni. Insomma, non era proprio per nulla facile, diciamo. Poi anche Il Dubbio parla della vicenda giudiziaria di Pittelli, su cui apre Il Riformista. Il processo, l'inchiesta è quella famosa Rinascita Scott, che Gratteri aveva dipinto come il maxi processo a Cosa Nostra 2.0, il maxi processo a Cosa Nostra del terzo millennio. Caso Pittelli, scrive Valentina Stella, il riesame demolisce le accuse, nessuna prova che parlò con i clan. La rabbia dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza, presidente dell'Unione delle Camere Penali e credo anche fra i difensori di Pittella, si è fatto 2 anni di galera da innocente. E questo, diciamo, al di là poi della simpatia personale che si può avere per Pittella, ma non è questo il caso. Il problema è: se uno da innocente si fa 2 anni di galera, che a pensarci bene è una cosa molto brutta, perché già è brutto di per sé farsi 2 anni di galera, a prescindere qualsiasi sia la cosa che hai fatto, farsi pure da innocente, insomma, quando esci fuori, quello che ti ha fatto avere 2 anni di galera, che fine deve fare? Quale deve essere la sua parabola lavorativa? Quale deve essere la sua carriera? Domande che ci poniamo e poniamo. Poi insomma ci sono altre questioni, insomma, periferiche, ma sempre legate al macro tema giustizia e governo. L'ultima prima pagina che abbiamo sotto mano è quella del Messaggero, anche qui titolone sulla Turchia. E la Corte di Cassazione che oggi interviene su gli autovelox. E su Instagram abbiamo il gravissimo caso dei Vucumpra Web su Instagram, così, ecco, per concludere la lettura delle prime pagine un po' sul trash. E infine i dati macroeconomici che arrivano dalla nostra regione, che sono molto positivi. Per quanto riguarda l'export, corre la locomotiva Lazio, il settore farmaceutico e quello dell'alta tecnologia fanno più 17%, ma è crescita boom anche per l'aerospazio, la spinta di Roma. 8:53 minuti primi, con la prima pagina del Messaggero chiudiamo la prima parte. Ops, scusate, ecco, il computer pensava che dovesse partire subito, non era così. Chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale, e poi passeremo agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. The 20.
20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Take Berlin.
Allora, 9 in punto e sulle note del buon vecchio Lenny Cohen torniamo in voce per la seconda parte della rassegna stampa di Radio Onda Rossa, quella dedicata agli articoli all'interno dei quotidiani di oggi. Allora, iniziamo con il Corriere della Sera e tante pagine ovviamente sulle cronache dalla Turchia e dalla Siria, magari ne diamo una rapida lettura adesso, poi ovviamente tendono a ripetersi. Come 100 atomiche in Turchia e Siria, migliaia di morti, non resta nulla. Prima dell'alba di ieri un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito il cuore dell'Anatolia, le scosse avvertite fino alla Groenlandia, il mondo che si mobilita, i nemici Cipro e Grecia pronti a inviare aiuti, le squadre ONU in azione, Putin che chiama Assad e Erdogan, poi diciamo le varie mille storie terribili dai soccorsi, dalle macerie. E c'è un reportage, ne troveremo molti su quello che viene definito l'inferno di Aleppo dopo le bombe. Le scosse hanno completato quello che l'ISIS e 12 anni di repressione di Assad avevano fatto nella regione. Ankara respinge feriti e sfollati, il confine verso Damasco è sigillato, il nord-est abbandonato al suo destino. E poi abbiamo due interviste a due sportivi italiani che lavorano ad Ana, una delle città più colpite dal sisma, Vincenzo Montella e la pallavolista Lucia Bosetti. Dopodiché, e questo poi lo troviamo più o meno dappertutto, anche sugli altri quotidiani. Poi si passa alle altre notizie. La prima notizia, notizia principale per il Corriere, continua ad essere la questione giustizia, sia per quanto riguarda quindi la dialettica fra le principali forze politiche, fra governo e opposizione, sia per quanto riguarda la questione Cospito, chiamiamola così. Allora, cominciamo con la politica, quella con la P maiuscola. Le opposizioni trovano l'unità per la mozione contro Delmastro, le iniziative di PD e 5 Stelle, si aggregherà anche il Terzo Polo e Fratelli d'Italia presenta un test pro 41 bis. Poi c'è un'intervista a Alessandro Cattaneo, presidente del capogruppo, di Forza Italia alla Camera, che si fa notare lui e il suo partito, come dire, per una certa ritrosia nel appoggiare troppo in questo momento il governo di cui, o almeno la presidente del Consiglio dei Ministri del governo di cui poi Forza Italia fa parte. Tant'è che l'intervistatrice gli chiede subito, dice: beh, il suo partito sul caso Cospito è sembrato freddo. Cioè, come mai rispetto agli ardori avanguardisti di Donzelli, per dire? E lui risponde: Forza Italia si è mossa con equilibrio, come sempre fa, da partito moderato, liberale, garantista, senza il quale non esisterebbe il centrodestra. Quindi gli altri partiti della coalizione, dice Cattaneo, sono estremisti, illiberali e giustizialisti. E insomma, non è roba di poco conto, in fondo. Poi Forza Italia dice una cosa e il giorno dopo, se conviene, dice il contrario, per carità. Però ci tiene a dirlo Cattaneo, dice: non solo non abbiamo mai alzato i toni, ma anzi siamo stati noi che abbiamo chiesto di abbassarli. E poi insomma sono tutta una serie di altre cose, chiede la giornalista ancora: il suo collega Mulè, sempre di Forza Italia, avrebbe potuto presiedere il giurì d'onore della Camera che si esprimerà, e invece non sarà lui, siete stati frenati. Ma no, visto che Mulè in quel momento era presidente di turno dell'aula, abbiamo trovato giusto che a presiedere il giurì fosse Costa del Movimento 5 Stelle, un soggetto terzo. Chi ha ragione per lei lo stabilirà il giurì. Sosterrete la mozione di Fratelli d'Italia per mantenere il 41 bis a Cospito? Esamineremo le mozioni e decideremo. E insomma, come dire, c'è molti distinguo. Poi si passa al caso vero e proprio che viene raccontato da Cesare Giuzzi. Cospito, condizioni non allarmanti, pensa se erano allarmanti, il piano Omega per il ricovero, ci spiega il Corriere. Pronti scorte, reparto ospedaliero in caso di trasferimento. Sabotaggio nell'Alessandrino. E insomma, abbiamo letto cose più interessanti su Avvenire, altre leggeremo più tardi. E poi, diciamo, per cercare di distrarre un po' l'attenzione generale, Isabella Rauti, Marcio Scibile e Lucio Malan si apprestano a un disegno di legge che prevedrebbe una stretta sulla maternità surrogata, che sarebbe resa illegale anche all'estero. Al di là della questione in sé, che pure sarebbe importante analizzare e approfondire, è proprio uno di quei casi da manuale in cui, visto che la situazione si fa un po' troppo problematica, cerchi di buttare la palla da un'altra parte. E poi che cos'altro sul Corriere? Abbiamo la vicenda del pallone spia cinese a pagina 16, ombre cinesi sul giorno di Biden, ancora polemiche dopo l'abbattimento dell'aerostato e oggi il discorso sullo stato dell'Unione, che è uno dei momenti più importanti, più rilevanti, diciamo, nella vita politica interna degli Stati Uniti. E poi il Corriere cerca di dare risposte alla presenza del pallone spia sugli Stati Uniti, e segnalando anche la possibilità che, anzi, se non la possibilità, se non la probabilità, che in realtà da parte cinese ci sia stata molta confusione interna, cosa che potrebbe essere confermata anche dal fatto che il responsabile del servizio meteorologico, a cui secondo il governo cinese afferirebbe il pallone abbattuto, è stato fatto dimettere. E poi c'è un'intervista a Richard Haass, che dirige il Council on Foreign Relations, che parlando di Biden dice: il presidente è spinto ad agire, ma la minaccia alla sicurezza viene dai conflitti politici interni. È diventata una brutta parola equiparata alla mancanza di spina dorsale e principi, ma il compromesso è necessario per governare, dice questo Haass. Poi abbiamo questa dal nord al sud America, questo ci era stato raccontato anche dai nostri cronisti, diciamo, sulla Russia. Sara Gandolfi parla di tante donne russe che in stato di gravidanza che volano a Buenos Aires, perché in Argentina vige una legge sullo ius soli, diciamo, molto molto aperta, e quindi ci sono, si contano a diverse centinaia ormai le donne russe che vanno in Argentina per partorire lì e quindi far ottenere quello che viene definito un ottimo passaporto per il proprio nascituro. Poi abbiamo la prima intervista a Salman Rushdie, il grande scrittore britannico, vittima di una fatwa lanciata dall'epoca Ayatollah Khomeini e che lo scorso 12 agosto è stato attaccato a coltellate da un simpatizzante del regime degli Ayatollah, che lo ha reso cieco da un occhio e invalido a un braccio. Dice Rushdie: sto guarendo, ma è difficile scrivere. Nella prima intervista dopo l'assalto del 12 agosto, l'autore definisce il suo attentatore un idiota. Ha perso l'occhio destro e l'uso della mano sinistra. Oggi esce il suo nuovo romanzo. Così le cronache internazionali. Mi pare che poi non ci sia. Ecco, c'è l'allarme hacker. A pagina 23 ci sarà un decreto, nessun settore critico colpito, vertice a Palazzo Chigi dopo l'azione di domenica, il ricatto da parte appunto dei sabotatori, dateci 42.000 euro in bitcoin. Beh, alla fine insomma sì, erano anche limitati se vogliamo. Allora, e con questo direi che non c'è molto altro da aggiungere per quanto riguarda la lettura del Corriere. A questo punto, dal Corriere della Sera possiamo passare alla Repubblica. Non leggiamo l'avvicinamento al giorno delle foibe, perché poi viene un po' di mal di mare. Passiamo a Repubblica, va. E Repubblica pure ha tutte le sue prime pagine, ma insomma è normale una giornata come questa dedicate a quello, al terremoto fra Siria e Turchia. La terra si apre per 150 chilometri, migliaia di morti. Vincenzo Montella intervistato anche qui, peraltro diciamo è uno che purtroppo al di là del fatto di essere una persona famosa i terremoti li conosce bene, visto che racconta di aver vissuto nell'entroterra napoletano il terrificante terremoto del 1980. E poi dalla Turchia alla Siria, anche qui da Aleppo, reportage da Aleppo firmato da Daniele Raineri. Stavolta Aleppo rasa al suolo, la seconda morte della città martire. Il sisma devasta l'ex capitale economica del paese già colpita dalla guerra, stessa sorte per Idlib, la zona che ospita 2 milioni di sfollati. È inaccessibile. C'è un'intervista a Abdul Kafi Ahlamdo della scuola Maham fondata dall'ONG italiana Still Arise. Nei nostri campi profughi la gente ha perso tutto, dice lui. E poi ancora la scossa quanto è stata forte, insomma, l'approfondimento scientifico più o meno è lo stesso che abbiamo visto altrove. Quindi abbiamo il Qatar Gate, a cui Repubblica continua a dare molto spazio. Se ne parla a pagina 10, le pressioni di Panseri su Borrella per sfilare a Di Maio la nomina dell'Unione Europea. Le nuove carte del Qatar Gate, chissà da dove arrivano le nuove carte, le fonti. Quando studiavo storia mi dicevano sempre, per dire una cosa devi avere una fonte, devi dire che fonte è, se è attendibile, se non è attendibile, dove l'hai trovata. Tutti hanno carte, tutti hanno registrazioni, tutti hanno audio, provenienza non si sa, comunque la provenienza ce l'avranno. La cricca provò a favorire presso l'alto rappresentante per la politica estera dell'Europa, il greco Avramopoulos, per l'incarico di inviato speciale per il Golfo Persico. Le intercettazioni, pure qui, mistero. Siamo come Ocean's 11. Ecco, adesso mi avranno mandato pure l'antrace, quelli della cricca. Allora passiamo oltre, andiamo a un'altra cricca, stavolta a pagina 13. Qui diciamo dall'Europa alla Regione Lazio, da legale delle cliniche a candidato nel Lazio, gli intrecci di Rocca con i big della sanità. Enti, fondazioni e sindacati guidati in passato dall'aspirante candidato della destra. Se eletto, l'ex numero uno della Croce Rossa dovrà decidere dei suoi ex datori di lavoro. Questo è pure è anche normale. Poi abbiamo anche qui la vicenda Cospito, l'ultimo cavillo di Nordio sulle carte di Cospito per salvare Donzelli. La risposta alla richiesta d'accesso del deputato Bonelli, documenti divulgabili anche se di norma inaccessibili. Beh, qui siamo, insomma, un raffinato giurista come Nordio fa proprio tutto il possibile perché un documento che è divulgabile anche se di norma inaccessibile, siamo quasi a livello delle convergenze parallele. Comunque, così il ministero prova a dribblare le accuse. Quindi abbiamo la cronaca nera da Alatri con l'intervista a un amico del ragazzo ucciso qualche giorno fa, che racconta: i killer di Thomas sono ancora ad Alatri, non tornerò più in città finché non li arrestano. E questo che sarebbe stato il vero bersaglio degli spari, almeno così ci dicono le cronache determinate fonti. E poi anche per quanto riguarda la Repubblica, direi che possiamo andare avanti così e dare un'occhiata a quello che scrive il Manifesto questa mattina. Allora, anche per quanto riguarda il Manifesto, si parte con la Turchia, ma ci sono le cronache, ci sono diverse suore che lavorano all'ospedale St. Louis di Aleppo che raccontano come manca tutto e faccia un freddo cane. Ma poi, diciamo, forse il passaggio più interessante di tutta la rassegna stampa, quindi non solo il Manifesto, per quanto riguarda il terremoto, sta nell'intervista di Murat Çınar a Hüseyin Alan, capo degli ingegneri geologici turchi, che dice: dopo il terremoto di Elazığ nel 2020 abbiamo creato un gruppo di lavoro coinvolgendo una serie di professori universitari e professionisti con l'obiettivo di preparare un piano di prevenzione e analisi in tutta l'area. Abbiamo fatto un accurato lavoro di monitoraggio, alla fine abbiamo inviato centinaia di relazioni, in primis al Presidente della Repubblica ma anche a tutti i ministri, parlamentari, prefetti e sindaci. Non abbiamo ricevuto nessun riscontro. Prima di tutto, segnala Alan, occorre segnalare che nei cantieri edili per la costruzione di nuovi edifici i controlli non ci sono per niente oppure sono insufficienti. Dalle fondamenta fino all'ultimo piano dei palazzi si tratta di una situazione fuori controllo in una zona fortemente sismica, quindi per noi si trattava di una situazione molto rischiosa e preoccupante. Abbiamo continuato a lavorare, fornire nuove relazioni e contattare direttamente le autorità locali e nazionali. L'ultima relazione dettagliata che abbiamo preparato per la città di Antep è del 22 novembre dello scorso anno. Invece per la città di Marah, che sarebbe l'epicentro di questi terremoti, l'ultima relazione risale a 2 anni fa. Le immagini che vediamo oggi ci fanno capire che era assolutamente necessario intervenire urgentemente analizzando gli edifici a rischio, effettuando le necessarie modifiche, aumentando i controlli sulle nuove costruzioni. Oggi purtroppo possiamo dire che le nostre preoccupazioni e analisi non erano fuori luogo. Decisamente no. Poi abbiamo la nave CIAI che approda a Napoli, qui siamo a pagina 7, ricoverati 20 naufraghi, 10 giorni in mare in condizioni estreme, 3 morti, l'ultimo era stato evacuato a Catania, molti con ustioni, contusioni, fratture, ferite aperte, 2 bimbi in ospedale. E intanto ad Adria, in Veneto, arriva la prima motovedetta ai libici e il governo Meloni fa festa. Poi abbiamo questo questo reportage da Bakhmut di Andrea Ceresini, macerie, resistenze e bombe nella fortezza inespugnabile ucraina. Reportage da Bakhmut, stretta nella manovra a tenaglia dell'esercito russo che avrebbe già occupato la periferia est. L'unico suono che si sente nella Vulizia Miru, che tradotto in italiano significherebbe via della pace, l'unico suono che si sente, diciamo, è quello delle esplosioni. Ieri notte qua giù la minima era di meno 9. E poi abbiamo sempre grande attenzione per il Perù. A pagina 10, in Perù la rivolta delle periferie resta al centro, i manifestanti Quechua e Aymara giunti a Lima da tutto il paese, senza le dimissioni di Boluarte, giustizia per le vittime della repressione e una nuova costituzione, non ce ne andremo. C'è un'intervista a Maruca Inchila Sukasaka, portavoce della protesta, che dice: noi indigeni dimenticati siamo diventati più forti, a volte la mia famiglia pensa che morirò qui, ma se dovesse succedere non importa, perché stiamo lottando per un Perù dove avremo finalmente il nostro posto. E poi abbiamo Aldo Tortorella nella pagina degli interventi da fuori, che parla di Fratelli d'Italia, un trasformismo per la restaurazione dall'altro, e sono passi di un editoriale che si trovano sul numero in uscita di Critica Marxista. E poi mi pare anche basta per quanto riguarda la lettura del manifesto. Allora, sono le 9:22 e ci prendiamo un'ultima pausa musicale e poi chiuderemo con i quotidiani nazionali che ci rimangono e le cronache romane.
Let me feel you moving like they do dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise the tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love.
E 28 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo primo martedì di febbraio, martedì 7 di febbraio, ultima tranche della nostra rassegna stampa. Ci rimangono gli ultimi quotidiani nazionali e poi le cronache locali. Allora, andiamo adesso ad Avvenire, di cui abbiamo già letto sia l'editoriale di Paolo Borgna sul caso Cospito del 41 bis, senso intitolato Senso comune e buonsenso, e sia anche l'intervento di Paolo Lambruschi sulla visita quasi clandestina del presidente etiope Abiy a Roma, che invece si può ritrovare a pagina 3. Ovviamente anche qui si parte con la cronaca del terremoto. In particolare segnaliamo il reportage dalla Siria del nord-ovest. La tragedia nell'enclave curda sotto controllo turco, scrive Marina Pupella, noi vittime tre volte in questa terra. La scossa ha fatto collassare gli edifici danneggiati dall'artiglieria di Ankara, centinaia i morti. 12 anni di guerra, il terrorismo, la fuga e adesso questo, così si esprime un giovane operatore umanitario curdo di Afrin. la città nel nord-ovest della Siria. Ci è sembrata la fine dei nostri giorni, un incubo che ricorre ormai da anni, con il quale siamo costretti a fare i conti da quando Ankara è penetrata nei nostri territori con le sue azioni belliche. La forza del terremoto è stata devastante, ma va aggiunto che a collassare sono stati gli edifici di nuova costruzione ormai pesantemente danneggiati dal fuoco dell'artiglieria turca 5 anni fa. Dramma su dramma. Ancora non è possibile tracciare un bilancio delle vittime, ma sarà sicuramente spaventoso. Al freddo e senza viveri, sopravvissuti, donne, uomini e bambini saranno costretti ancora una volta a fuggire, questa volta da un nemico invisibile. Privati da lunghi anni di conflitto delle loro case e delle terre, non sanno ancora dove poter trovare un rifugio sicuro all'interno della loro regione, il Rojava, nel nord del paese. Già dal novembre scorso, quando la lotta del governo di Ankara al cosiddetto terrorismo nei suoi confini si è spinta verso Kobane, era in corso un nuovo esodo iniziato a maggio, con quasi 10.000 persone in cammino verso Iraq, Algeria, Libano e Libia. In quello stesso mese oltre una 60 di villaggi curdi furono posti sotto assedio dalle milizie turche e dalle milizie jihadiste, perché questo sono, ivi compresi i centri delle campagne a nord di Aleppo. Qui erano stati allestiti 5 campi profughi per ospitare 16.000 famiglie sfollate dalla martoriata città del cantone curdo. Così la situazione nel Rojava. Poi abbiamo l'odissea degli ultimi con le proteste per la motovedetta alla Libia. Se ne scrive a pagina 7. In mare nuovo scontro sui pescherecci, strette di mano e sorrisi nel cantiere navale Vittoria ad Adria. All'esterno le contestazioni di volontari ONG. Stop ai respingimenti. In Sicilia la Marina sventa il sequestro di 4 imbarcazioni. In Veneto è stata consegnata una nuova unità navale a Tripoli. I nostri due paesi lavoreranno insieme, dice Tajani. Garantiremo stabilità alla regione, assicura la ministra degli esteri libica. E poi c'è una lunga e interessantissima intervista a Miriam van Rijzen, professoressa di relazioni internazionali all'Università olandese di Tilburg, che ha firmato insieme ad altre ricercatrici un'indagine dal titolo Enslaved, schiavizzati, frutto di anni di ricerche, pazienti e testimonianze di sopravvissuti raccolte anche negli stati limitrofi alla cosiddetta ex quarta sponda, che illumina uno dei buchi neri recenti. La nostra ricerca, segnala la professoressa Van Rijzen, stima che fra il 2017 e il 2021 oltre 200.000 eritrei, etiopi e somali siano stati portati in Libia sulla rotta che parte dal Corno d'Africa e ridotti in schiavitù, ma potrebbero essere molti di più. Non è possibile sapere invece quanti tra uomini, donne e bambini siano morti nei centri di detenzione lungo la rotta orientale africana, ma di certo molte persone hanno perso la vita. Molti dei rifugiati portati in Libia e particolarmente vulnerabili sono gli eritrei, chiede il giornalista. Perché? Perché la loro è una situazione particolare, sono soggetti al traffico e ridotti in schiavitù, torturati, abusati e subiscono anche violenze sessuali per costringere i familiari a pagare un riscatto per il loro rilascio. La riduzione in schiavitù parte dall'Eritrea con la coscrizione obbligatoria a tempo illimitato e anche quando fuggono il regime li considera una loro proprietà. Una sua priorità. Vengono così perseguitati di dentro e fuori il paese. Per esempio, l'Eritrea influenza in Libia. Nel libro raccontiamo alcuni casi di oppositori che vivono in Europa, i quali, per salvare la vita e ridare la libertà ai propri familiari, prigionieri dei trafficanti o dei miliziani, oltre a pagare i riscatti tradizionalmente estorti, subiscono pressioni per interrompere la loro attività politica. Le tappe principali della rotta sono la capitale etiope Addis Abeba, quella sudanese Khartoum e poi vari centri libici nel deserto e sulla costa. Facendo stime prudenziali in base ai pagamenti effettuati ai trafficanti per le varie tappe sulla rotta del Corno d'Africa e poi all'imbarco in Libia, ogni persona paga circa $10.000, ma l'attività di Frontex e i respingimenti della Guardia Costiera Libica hanno fatto lievitare i prezzi. Il totale probabilmente ammonta a circa 1 miliardo di dollari.
durante la pandemia, poi continua ancora la fundraising, abbiamo visto un progressivo rallentamento fino all'arresto per lo stop alla mobilità. Su questa rotta la guerra in Tigray ha accelerato la ripresa di eritrei e tigrini. I primi erano soprattutto profughi che erano ospitati dall'Etiopia in due campi delle Nazioni Unite, attaccati a fine 2020 e inizio 2021 dalle truppe di Asmara. Che cosa pensa, chiede ancora il giornalista, dopo aver ascoltato le testimonianze dei sopravvissuti ai lager libici, delle accuse di politici europei e italiani alle ONG di essere un fattore di attrazione dei migranti in mare? Sono infondate, risponde la professoressa. È stato infatti chiarito che buona parte dei miliziani della cosiddetta Guardia Costiera Libica, che l'Unione Europea paga per frenare i migranti, sono coinvolti nelle organizzazioni di traffico di esseri umani e gestiscono i centri di detenzione riducendone in schiavitù. Spesso nei racconti non si riesce a distinguere fra chi dovrebbe proteggere i prigionieri e i torturatori. Se poi i detenuti riescono a fuggire dai lager e a raggiungere il Mediterraneo, rischiano di essere rispediti in Libia o di morire in mare. È inaccettabile questa collaborazione dell'Unione Europea con i trafficanti. La politica di Bruxelles è controproducente perché alimenta la disperazione e i viaggi senza un aiuto legale conforme col diritto internazionale. Soprattutto gli eritrei restano intrappolati in un ciclo di tratta infinito. Infine, conosciamo i nomi di alcuni boss eritrei, alcuni sono in prigione, altri sono attivi in Libia e sulla rotta dal Corno d'Africa, ma che legami hanno con i clan libici? Una classica cooperazione d'affari nella riduzione in schiavitù contemporanea. I sistemi di investigazione internazionale hanno cambiato politica con risultati molto concreti. Una volta non sapevamo nulla. Dai pesci piccoli, gli scafisti che venivano arrestati nel 2015, si è arrivati alla cattura e all'arresto di Kidane e Walid, i due boss di Bani Walid condannati in Etiopia, ora processi in Olanda. La nuova politica investigativa ha capito che queste reti sono molto ben organizzate e spesso hanno il sostegno degli stati. Per catturarli bisogna seguire i flussi monetari dei pagamenti, un business criminale molto lucrativo che si sta estendendo sempre di più anche a Sudan, Uganda e Kenya. Così la professoressa Miriam van Rijsen. Proseguiamo la lettura di Avvenire. Da segnalare a pagina 10 l'attacco informatico di ieri: i pirati del web hanno bucato 22 server, danni limitati, però arrivano le rassicurazioni, non in settori strategici. Ieri a Palazzo Chigi il punto sull'offensiva, esclusa però una manovra coordinata da stati ostili, l'ipotesi è che sia stata criminalità comune. Ancora 400 enti vulnerabili, presto un decreto ad hoc. E poi abbiamo quella che viene definita la strage silenziosa degli invisibili, cioè senza fissa dimora che muoiono per strada e che appunto muoiono più spesso quando le situazioni climatiche sono come quelle di questi giorni. Dall'inizio dell'anno 54 le vittime, solo nell'ultima settimana 8 i decessi. Nel 2022 c'è stato un aumento del 55% delle persone morte in strada. E poi abbiamo l'Afghanistan, ne parla Angela Napoletano a pagina 16. Nell'Afghanistan dei talebani il diritto alle cure sta morendo, l'allarme di Medici Senza Frontiere: il sistema riesce a malapena a sopravvivere, i bisogni sanitari continuano ad aumentare mentre la situazione sociale, politica ed economica si deteriora. L'organizzazione umanitaria segnala che il 97,5% degli intervistati ha avuto accesso all'assistenza sanitaria solo grazie a un prestito o alla vendita di una proprietà. Con questo direi che possiamo dichiarare conclusa anche la lettura di Avvenire. E che ci manca? Il Messaggero per quanto riguarda le cronache nazionali, anche qui tante notizie, tante pagine relative al terremoto in Turchia e in Siria. In particolare si parla di Siria a pagina 5, con la disperazione dei siriani a Aleppo e non solo, peggio dei razzi di Assad, il sisma si è accanito su popolazioni già vulnerabili che danni subiscono la, la guerra. E poi le conseguenze sull'economia, che viene pesantemente colpita, se ne parla qui a pagina 6, il sisma potrebbe costare fino al 2% del prodotto interno lordo di Ankara. Successe lo stesso nel 99, quando il sisma che colpì in particolare le aree di Marmara e di Bolu fece crollare del 3% il prodotto interno lordo dell'epoca, fra l'altro aprendo la strada, diciamo, all'avvento di Erdogan. Tutto questo in una situazione in cui l'economia turca, diciamo, è pesantemente già di per suo sotto, sotto stress, con un'inflazione che raggiunge a volte cifre vicine al 100%. E infine la cronaca con l'omicidio Mollicone, che rimane, almeno per la legge, senza colpevoli. A pagina 13, l'omicidio Mollicone è rimasto senza colpevoli, tanti indizi, zero prove. Per quanto riguarda il delitto di Arce, sono arrivate le motivazioni della sentenza che ha assolto l'ex maresciallo dei carabinieri Mottola. Secondo i giudici non ci sono elementi per sostenere che ci siano stati depistaggi, e le frasi del brigadiere Tuzzi sono contraddittorie. Se avessi avuto un euro avrei da spendere in scommesse, l'avrei scommesso, diciamo, su questo tipo di conclusione della vicenda. Ma non avrei guadagnato molto, diciamo, le quote sarebbero state sicuramente molto molto basse. Allora, a questo punto possiamo andare alle cronache locali. Cominciamo proprio dalla cronaca di Roma del Messaggero, dove abbiamo prima l'allarme dei commercianti, che ci dicono, poi quali non è mai lecito capire, che sono pronte 15.000 assunzioni dai banchisti ai commessi, ma fatichiamo a trovarli. E il Messaggero, un giorno, diciamo, stiamo chiudendo tutti i negozi di Roma, il giorno dopo abbiamo invece tutti che devono assumere, però nessuno vuole lavorare. Un minimo di misura sarebbe buono, ma a volte si chiede troppo. Più interessante è magari l'articolo successivo, in cui si parla sempre di mancanza di forza lavoro, ma in questo caso, diciamo, si tratta di forza lavoro specializzata. Per l'high-tech e la sanità nella nostra regione mancano gli specializzati. Le figure maggiormente richieste sono medici, ingegneri, chimici, architetti. Secondo un'industria, è difficile da reperire il 37% dei 130.000 nuovi contratti programmati, specie in vista della nascita di un polo tecnologico sul modello dei politecnici di Milano scusate, e di Torino. Poi abbiamo l'aggressione al gruppo ultra della Roma dei Feden, avvenuta lo scorso sabato ad opera di un gruppo proveniente da Belgrado, tifosi della Stella Rossa. Dopo l'agguato, i Feda impronti alla resa dei conti, scrive il Messaggero a pagina 37. Digos e questura temono un'escalation di violenza e una spedizione a Napoli. E quindi è un po' diverso dal titolo che c'è sulla prima pagina della cronaca di Roma, invece dice i Feda indiretti a Napoli. Qui si teme una spedizione a Napoli. Vabbè, questi casi, diciamo, forse è meglio lasciar perdere le cronache giornalistiche, che si fa solo danno. Mi pare che per la cronaca del Messaggero possiamo chiudere qui e andare a vedere la cronaca del Corriere della Sera. Qui si parte con l'ennesima morte sulle strade, in questo caso una 48enne che si occupava di organizzare spettacoli musicali, che è morta sul Lungotevere. Dall'inizio dell'anno 20 le vittime della strada a Roma e provincia, una in più del 2022. Insomma, i dati più o meno sono quelli e sono comunque troppo alti. E poi pure qui non c'è, a dire il vero, molto altro. Un grande classico, diciamo, degli ultimi vent'anni di campagna elettorale, l'impegno a costruire il museo della Shoah a Roma, che finora non ha mai avuto modo di concretizzarsi. E infine la cronaca di Roma di Repubblica, che come sempre ce l'ha con il sindaco per ragioni, diciamo, poco nobili, mettiamola così. Qua in ballo c'è chi comanda ad Acea. E poi abbiamo verso le regionali: Sinistra e 5 Stelle, prove d'intesa insieme ma solo dopo il voto, che messa così sembra una cosa, diciamo, non particolarmente intelligente, perché se uno si mette insieme lo fa per vincere le elezioni, qui invece si perde le elezioni e poi dopo ci si mette insieme. Vabbè, non riesco a capire la politica contemporanea, ha proprio i suoi meccanismi tecnici, ma sono sicuramente io. E poi anche qui la morte della donna sul Lungotevere Flaminio. Bene, possiamo dunque chiudere qui, quando sono le 9:47, decretare la conclusione della nostra rassegna stampa mattutina per quanto riguarda questo martedì 7 febbraio 2023. La rassegna stampa di Radio Onda Rossa vi dà appuntamento per domattina, come sempre intorno alle ore 8. Breve intermezzo musicale e poi vediamo che ci aspetta nel corso della mattinata.